Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. È una corsa contro il tempo per portare aiuti in Nepal e Tibet. Si teme che un lago straripi con nuove inondazioni. Cresce ancora il bilancio delle vittime. Dopo l'ennesima polemica, Valérie Ditli lascia il Partito del Centro e ne fonda uno nuovo. In primavera correrà per salvare il suo seggio nel Consiglio di Stato Vodese. Guerra nel calcio, la UEFA vuole portare Gianni Infantino in tribunale, sporgerà una denuncia penale qui in Svizzera contro il presidente della FIFA. Per lo sport, calcio, il Lugano pareggia col Maccabi e si qualifica per la fase di campionato di Conference League. Spettacolare serata di atletica alla Weltklasse di Zurigo con due record del mondo. Negli 800 metri vince Audrey Verrou, sempre più vicina al record mondiale. Si contano ormai 469 morti e oltre 1.400 dispersi in Nepal, che potrebbe essere colpito da una seconda alluvione. Dopo il crollo del ghiacciaio che ha causato la prima inondazione, ora a preoccupare sono le acque bloccate dai detriti che, insieme alle piogge, stanno formando un nuovo bacino idrico che potrebbe appunto esondare. Per parlarne mi ha raggiunto in studio Naima Chiccherio. Il tempo stringe e la popolazione, immagino, è in grande allarme.
Sì, questo nuovo bacino idrico potrebbe raggiungere entro la fine del weekend i 3 milioni di metri cubi, a un terzo rispetto alla parte di ghiacciaio che si è staccato due giorni fa, ma parliamo pur sempre di 1.200 piscine olimpioniche di acqua e di detriti che minacciano un territorio già devastato. Quindi sì, c'è grande allarme, c'è anche molta preoccupazione per quanto riguarda la durata delle operazioni di salvataggio e di evacuazione. Bisogna fare molto in fretta, come sempre dopo una catastrofe, ma con la consapevolezza che a causa di questa minaccia a un certo punto le squadre di soccorso dovranno abbandonare il campo e mettersi al sicuro. Al momento con gli elicotteri si stanno sempre cercando i dispersi da oltre 30 paesi. C'è anche una cittadina svizzera che manca all'appello, mentre due, stando a informazioni di ieri sera del Dipartimento Federale degli Esteri, sono stati tratti in salvo. Il bilancio che citavi potrebbe aggravarsi ancora molto, perché secondo la Croce Rossa le persone toccate da questa catastrofe sono oltre 90.000, un numero molto alto. Oltretutto in una zona che si trova appunto al confine tra lo stato nepalese e la Cina. Al momento le vie terrestri di comunicazione tra i due paesi sono fortemente compromesse, perché questo è un dato sui danni materiali: sono stati distrutti o danneggiati oltre 80 ponti e 40 chilometri di strade asfaltate.
Grazie Naima Chiccherio. E per capire meglio l'impatto di questa catastrofe abbiamo parlato con chi il Nepal lo conosce molto bene. Daniel Pitte ha cofondato l'ONG Camp for Swad alla fine degli anni 90 ed era sul posto anche nel 2015, quando un devastante terremoto ha colpito il Nepal. Giorgia Lorenzini gli ha chiesto di descrivere il paese per capire l'impatto che avrà questa catastrofe.
Un paese che ha un'economia molto fragile, molto debole, dove il turismo ha un'importanza economica ma anche culturale. Questa accoglienza dello straniero fa molto parte adesso della vita quotidiana in Nepal. È un paese che sta faticando a migliorare le condizioni di vita del proprio popolo per vari motivi, però è un paese che ha un potenziale enorme, ma in questo momento molto fragilizzato da cambiamenti climatici che hanno, così come negli Alpi, effetti molto amplificati su tutto l'arco himalayano.
È stato di persona anche nella zona colpita?
Sono stato in quella valle diverse volte. È una valle di passaggio, di accesso a siti turistici, in particolare alla valle del Langtang, che sta più in altitudine. Anche una valle che dà accesso al plateau tibetano in direzione del monte Kailash, dove tanti pellegrini anche in provenienza dall'India transitano.
Questi fenomeni naturali sono piuttosto frequenti in Nepal, anche se non con questa forza. Lei è stato in Nepal anche nel 2015, dopo il grande terremoto che c'è stato.
Esatto, qui siamo in presenza di un evento di tutta altra natura, cioè succedono regolarmente inondazioni durante la stagione monsonica, ma questo non è un'inondazione da monsone, è un'inondazione generata da un tutt'altro fenomeno.
E siccome lei fa parte del corpo di soccorso svizzero, le chiedo anche qual è adesso la priorità per il Nepal?
subito nel salvare le persone che sono direttamente ancora adesso in pericolo di vita. L'ampiezza del disastro è molto problematica perché si trova su una superficie molto lunga, è un fiume, quindi è successo lungo il fiume e questo ha trascinato via su chilometri una situazione di disastro molto diffusa.
Parliamo ancora di devastazioni legate a fenomeni meteorologici estremi, ma questa volta ci spostiamo nel Mediterraneo. In alcuni paesi del Maghreb si registrano temperature fino a 50 gradi. In Algeria migliaia di ettari di zone boschive bruciano da 2 giorni nell'est del paese, in un'estate segnata dagli incendi. Arianna Poletti, nostra collaboratrice dal Nord Africa, ci racconta cosa sta succedendo.
Decine di famiglie, circondate dal fuoco, attendono i soccorsi, sedute sulla spiaggia. Dietro di loro una parete di fuoco. La montagna brucia da 2 giorni e non c'è più modo di lasciare il centro abitato. Le strade sono bloccate dall'incendio. Siamo a Gigel, nell'est dell'Algeria, sulla costa a metà strada tra la capitale Algeri e il confine tunisino. Gigel fa parte delle 15 regioni centro-orientali dell'Algeria che stanno combattendo contro un'ondata di incendi senza precedenti, più di 193 in soli 2 giorni, secondo il rapporto della Protezione Civile, che assicura di essere riuscita a spegnerne almeno 150. Tra mezzi limitati e la vastità dei roghi, il bilancio però è drammatico. I morti sarebbero almeno 12, anche se le vittime potrebbero aumentare nei prossimi giorni. Solo l'ospedale di Souk El-Tinin, nella regione di Bejaia, ha dichiarato di avere in cura più di 50 cittadini che riportano bruciature. Le abitazioni distrutte, invece, sarebbero centinaia. L'Algeria, paese dalle grandi superfici boschive, conta più di 900 incendi da inizio luglio 2026. Le autorità dichiarano di aver già arrestato diversi piromani, ma la crisi climatica fa il resto. In tutta la regione costiera si sono infatti sfiorati i 50 gradi sia a luglio che ad agosto. Durante la giornata di ieri, il presidente algerino Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, mentre dalla Francia di Emmanuel Macron arrivano 2 Canadair per sostenere le operazioni di spegnimento. Già nel 2021, dopo violenti incendi in Kabilia, la presidenza aveva comunicato nuove trattative per l'acquisto di Canadair algerini. Da allora però degli aerei non si è più saputo niente.
Valérie Dittli lascia il suo partito, il Centro, e ne fonderà uno nuovo, il Mouvement Libéral, con il quale si candiderà alle elezioni cantonali vaudesi del prossimo anno per difendere il suo seggio in Consiglio di Stato. Proprio ieri era emerso un nuovo dossier spinoso per lei. Sentiamo i dettagli con Paola Latorre.
Ritiro la mia disponibilità nei confronti del partito, ha dichiarato Valérie Dittli al quotidiano romano Le Temps. Quello che abbiamo vissuto nelle ultime settimane era diventato troppo difficile. Non avevo altra scelta. Non vi rendete conto di quanto abbiamo cercato di dialogare e di trovare soluzioni, ha spiegato ancora al giornale. L'attuale responsabile del Dipartimento dell'Agricoltura e del Digitale del Canton Vaud ha preso questa decisione a 6 mesi dalle elezioni cantonali e pochi giorni dopo aver perso il sostegno del comitato di presidenza e del comitato cantonale del suo partito, il Centro. Ieri è inoltre emerso un nuovo dossier spinoso che si aggiunge a quello dell'inchiesta nei confronti di Dittli perché è sospettata di aver usato soldi pubblici per far ritirare una denuncia nei suoi confronti. Una sezione vaudese del Centro l'ha accusata ieri di aver tentato di svuotare un conto della banca cantonale vaudese, aperto nel 2025, che stando a chi accusa Dittli doveva servire per la sua campagna elettorale. Si parla di 22.000 franchi. Valérie Dittli respinge ogni addebito. E per motivare la sua decisione ha fatto riferimento all'organizzazione dell'Assemblea del 2 settembre e più precisamente alla scelta di sottoporre al voto dell'Assemblea dei delegati, anziché dell'insieme dei membri, l'approvazione o meno della sua candidatura al Consiglio di Stato. Valérie Dittli correrà quindi per difendere il suo seggio alle prossime elezioni cantonali con il suo nuovo partito, il Mouvement Libéral.
È ormai guerra aperta tra la UEFA e Gianni Infantino. La Federazione Calcistica Europea intende presentare qui in Svizzera una denuncia penale contro il presidente della FIFA, reo, secondo la UEFA, di una gestione finanziaria di tipo criminale. Tutto era partito con il piano ritirato dopo una valanga di critiche per privatizzare i diritti commerciali dei futuri mondiali di calcio. Il corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
L'UEFA intende portare Gianni Infantino in tribunale. L'accusa nei confronti del boss della FIFA è quella di cattiva gestione finanziaria a scopo criminale. E questo in relazione al suo progetto, poi affossato, di cedere a investitori privati quote dei diritti commerciali dei prossimi mondiali di calcio. A questo scopo i legali della Federazione Calcistica Europea sono a caccia negli Stati Uniti dei segreti di Infantino. Elementi probatori che per la UEFA potrebbero trovarsi nelle comunicazioni tra il boss della FIFA e il fondo di investimento newyorkese Thrive Capital Management, fondo di proprietà di Joshua Kushner, fratello del genero di Trump, Jared Kushner, e che sarebbe dovuto diventare il principale investitore nel progetto di Gianni Infantino. La UEFA ha fatto sapere di avere depositato in un tribunale di Manhattan una richiesta per acquisire tutta la documentazione del carteggio tra Infantino e Thrive Capital Management. Il sospetto della Federazione Calcistica Europea è che il piano di Infantino fosse finalizzato a garantire un vantaggio economico al presidente della FIFA e alla sua cerchia ristretta, e ciò a detrimento della stessa Federazione Mondiale di Calcio. Nel documento di 56 pagine, preparato dai legali della UEFA e visionato dalla Associated Press, si fa notare che i reati penali contestati a Infantino possono comportare in Svizzera una pena fino a 3 anni di carcere. Intanto, proprio ieri la UEFA ha ritirato la minaccia di boicottare tutti i tornei organizzati dalla FIFA. Dai campi di calcio la battaglia senza esclusione di colpi tra UEFA e Infantino passa ora dai tribunali.
L'integrazione dei rifugiati ucraini nel mondo del lavoro è possibile. Sembra dimostrarlo, almeno in parte, il canton Zurigo, che ha raggiunto l'obiettivo minimo posto dalla Confederazione, ovvero che almeno la metà delle persone con statuto S abbia un impiego. Ci racconta i dettagli Gianluca Olgiati.
Il canton Zurigo sostiene sempre più persone con lo statuto S nella ricerca di un impiego, il 40% in più l'anno scorso. Uno sforzo che sembra portare frutti. Tra gli ucraini arrivati da almeno 3 anni, il 51,4% ha trovato un lavoro. Sono più di 3.600 persone. Il cantone ha così raggiunto l'obiettivo minimo posto dalla Confederazione. E quanto questo non sia scontato lo dimostra la situazione in altri cantoni. In Ticino, ad esempio, dove si registra uno dei tassi di occupazione più bassi, poco più del 25%, in un mercato del lavoro che certo rimane profondamente diverso. Sul piano nazionale si sfiora invece il 47%, e l'ufficio integrazione del Canton Zurigo evidenzia un'altra tendenza. I rifugiati ucraini che seguono corsi di lingua sono in calo. Il motivo? Molti hanno raggiunto un livello di tedesco sufficiente per iniziare un lavoro o una formazione. L'attenzione si sposta così sull'orientamento professionale. Evoluzione positiva, ma Zurigo avverte. Un impiego non è per tutti garanzia di salario sufficiente. Un lavoratore ucraino su 8 continua ad aver bisogno dell'aiuto sociale, costi che presto potrebbero ricadere anche sui comuni.
Ci spostiamo nei Grigioni, dove almeno 4 distacchi di roccia bloccano la strada cantonale della Calanca. Nonostante gli intensi lavori, le condizioni della strada restano difficili, in particolare sopra la zona di Pontnefa d'Arvigo, dove molto materiale instabile potrebbe ancora staccarsi. Le precipitazioni, inoltre, costringono ad interrompere ripetutamente gli interventi. Sentiamo Alessandro Tini.
Per ripristinare il collegamento stradale interrotto da giovedì scorso, l'ufficio tecnico cantonale sta portando avanti 2 soluzioni in parallelo. Da ieri vengono installate reti di protezione per liberare in sicurezza la carreggiata. L'obiettivo è riaprire la strada della Calanca nella prossima settimana, inizialmente solo in determinate fasce orarie. Contemporaneamente è iniziata la progettazione di un ponte d'emergenza a una corsia, circa 120 metri a sud di Pontneif. La struttura in acciaio attraverserà la calancasca e permetterà di aggirare il tratto esposto. La costruzione dovrebbe richiedere dalle 3 alle 4 settimane. Il vicepresidente della Regione Moese e sindaco di Rossa, Graziano Zanardi, lamenta però una mancanza di sostegno economico da parte di Coira.
I tecnici stanno facendo il loro lavoro, si sono adoperati in più modi, portando anche delle soluzioni che siano anche supportabili per il futuro per la viabilità. Invece adesso la parte economica e la parte anche di sostegno e l'immagine va difesa tramite il sostegno da parte del cantone. A tutt'oggi, da quando è successo l'evento, non abbiamo percepito nessun segnale.
I costi sono rilevanti, sottolinea Zanardi.
Abbiamo fatto un po' un'analisi, ma superiamo, prevedendo fino a mercoledì, superiamo i 200.000 franchi.
Il Radio Giornale si ferma qui, vi lascio allo sport, grazie per l'attenzione e a più tardi.